Ancora ci accompagna l'immagine del fuoco. Ricordate, domenica scorsa il popolo antico era guidato nel suo viaggio misterioso nel deserto da una colonna di fuoco. E oggi Gesù dice di essere venuto a gettare un fuoco sulla terra ed è di essere pieno di desiderio che questo fuoco incendi, si diffonda sulla terra. E proviamo a cercare di capire insieme che cosa vuol dire il Signore con queste immagini, che cosa ci vuol dire. E intanto mi sembra che la bellezza della liturgia, del trovarci insieme anche questa domenica, sia già una prima risposta, questa luce e questo calore che il Signore vuole regalare alla nostra vita. Per questo siamo ancora pieni di riconoscenza al Signore per il suo amore e gli vogliamo confidare tutto quanto ancora nella nostra vita non corrisponde a questo desiderio di amore che Lui ha per tutti noi. A proposito del fuoco che Gesù è venuto a gettare sulla terra, questa parola torna anche nella vita del profeta Geremia, che, come abbiamo sentito nella prima lettura, è protagonista. C'è un momento della sua vita, in una di quelle che vengono chiamate le confessioni di Geremia, cioè dei momenti in cui si rivolge al Signore, si rivolge un po' anche a se stesso, e per manifestare la condizione difficile in cui si trova. In una di queste lui parla esplicitamente del fuoco e volevo con voi riprenderla perché mi ha aiutato un po' a cercare di dare qualche risposta a quale sia il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. Siamo al capitolo 20 di Geremia, e è un capitolo in cui ancora ci sono questioni di difficoltà con il re e con i suoi cortigiani. C'è ancora questo Pascur, che è il sacerdote sovrintendente del Tempio del Signore, che sta dalla parte del re naturalmente e che non sopporta le profezie di Geremia, che in genere sono profezie che, come abbiamo sentito anche nel testo di oggi, invitano il popolo ad arrendersi al nemico, cosa che è contro la dignità evidentemente del popolo di Israele, che vorrebbe resistere fino all'ultimo, combattere contro il nemico. E allora anche al capitolo 20 ci sono questi problemi di contrasto con il re e i suoi ministri, e Geremia dice: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, quindi, il problema di questo Geremia, la causa un po' di tutte le sue difficoltà, è questa parola che il Signore gli ha dato da dire. E quindi lui in certi momenti dice: ma io basta, non parlo più, non dico più la parola, però questo non gli riesce perché dentro c'è questo fuoco che lo spinge, lo costringe ancora una volta a continuare il suo ministero profetico. Ecco, allora forse un primo tentativo di risposta potrebbe essere questo: è il fuoco dello spirito del Signore. Anche altre volte il fuoco viene rappresentato, lo spirito viene rappresentato come un fuoco, pensiamo solo a Pentecoste, no? Le lingue di fuoco, ne parleremo anche dopo delle lingue di fuoco. lo spirito che è la voce di Dio nei nostri cuori, voce difficile da sopprimere, la si tende sempre un po' a comprimere, a soffocare, ma lei ritorna su, è come in un rigurgito, e ci impone la testimonianza della parola del Signore, anche quando questa non è, come si suol dire oggi, politicamente corretta. E quindi quel momento sarebbe stato augurabile, più gradito alle orecchie del re, dei ministri, di tutto il popolo, dire no, ce la faremo, il nostro assedio finirà, i nemici se ne andranno. E invece no, e Geremia ha avuto l'incarico invece di dire da parte del Signore che bisogna arrendersi, così si avrà salva la vita. E stamattina nella preghiera del mattino c'era un altro passo molto simile della fine del primo libro dei re, anche lì c'è un problema di guerra tra Israele e i popoli vicini, e in questo caso è la Siria, e anche lì il re di Israele cerca di capire se è bene che faccia questa battaglia contro i siriani, e anche lì convoca tutti i profeti, ci sono i profeti di corte che dicono ma certo fai questa guerra perché sicuramente Israele vincerà, però ne rimane uno, ce n'è ancora uno che il re tende a non chiamare mai, si chiama Michea questo qua, e perché gli preannuncia sempre delle sventure, delle cose contro le sue aspettative, però anche lì il re è come in una specie sente che nella sua coscienza deve chiamare anche questo profeta e farsi dire che cosa questo profeta dice, e il profeta infatti dopo un primo tentativo di accontentare il re, però il profeta stesso capisce che deve dire la parola del Signore, la parola del Signore ancora una volta è una profezia di sconfitta. E qual è il problema di tutte queste profezie? Che, come dice qui, scoraggiano il popolo. E quindi va un po' contro la ragion di Stato. È un problema questo qui. Anche durante la scuola della pace ci siamo posti questa domanda, ma se le nostre analisi portano a un clima generale di scoraggiamento, perché diciamo il petrolio finisce, la terra si impoverisce di tutte le risorse, allora bisognerebbe ridursi un po', allora qualcuno diceva, però così questo messaggio di scoraggiamento non lo accetta nessuno, preferiamo tutti delle bugie rassicuranti piuttosto che delle verità scomode. Insomma, sono problemi che sono anche all'ordine del giorno. E spesso la parola del Signore non è secondo le nostre aspettative. È molto bello quello che succede qui al profeta Geremia, perché è proprio una storia anche di morte e di risurrezione. Geremia, come avete sentito, viene buttato in una cisterna, quelle cisterne per la raccolta delle acque, però c'era solo fango, e quindi pensiamo a questo poveretto immerso nel fango fino al collo, destinato a sicura morte in poco tempo, oltretutto c'era la carestia in città, quindi nessuno gli avrebbe fatto avere del pane, se non che c'è uno straniero alla corte del re, un etiope, che si prende cura di Geremia, insomma gli vuole bene, e allora va dal re e gli dice ma tu hai fatto male. E hanno fatto male i tuoi ministri a voler far morire Geremia. E il re come si risveglia dalla situazione in cui si era trovato. E quindi manda questo servo a salvare Geremia. Avete sentito, poi anche noi abbiamo prolungato un po' il racconto perché mi sembra così bello. E anche il modo molto attento, delle attenzioni che sanno di premura proprio, di delicatezza, questo etiope, oltretutto un etiope eunuco, cioè non solo straniero, ma anche un gay, diremo oggi. È questo straniero gay che è l'unico che ha a cuore il profeta Geremia e quindi il salvare la parola del Signore. Come un po' anche altre volte succede, Gesù è dispettoso, no? Anche nel caso del samaritano, è un samaritano, uno straniero, un palestinese praticamente, che viene in soccorso all'uomo ferito lungo la strada. E allora vi dicevo della delicatezza, perché non solo manda giù le corde per tirarlo su, ma anche dei pezzi di stoffa per impedire che queste corde messe sotto le ascelle poi taglino la pelle del profeta. Quindi c'è tutta una preparazione meticolosa per salvarlo senza fargli del male. Dunque, io ricavo da questo testo il primato assoluto della parola di Dio e il fatto che questa inevitabilmente però porti con sé anche il problema della Pasqua, il problema della croce, anche della risurrezione fortunatamente, ma certo chi entra in questo rapporto con la parola del Signore deve sapere che le cose non andranno sempre per il verso diritto e che non sempre sarà gradito il suo messaggio. Ecco, forse questo ci può aiutare allora per capire meglio il Vangelo in cui Gesù appunto dice di essere venuto a portare un fuoco sulla terra e di essere venuto per un battesimo, e questo battesimo gli dà una grande angoscia. E quindi qui abbiamo una prima avvisaglia che Gesù è angosciato a pensare alla sua morte, a pensare alla sua croce. È interessante che lui unisca queste due immagini, quella del fuoco che desidererebbe tanto accendere sulla terra e quello del battesimo che lui deve patire, deve compiere. Quindi ancora il collegamento tra il dono della parola, il dono dello spirito e la necessaria conclusione, necessario compimento di tutto questo nel sacrificio, nel dono della vita. Ecco, mi sembra che impostato così allora si riesca a capire quello che il Signore dice immediatamente dopo, che ancora è un linguaggio piuttosto fastidioso per noi, perché noi appunto siamo portati a pensare che Gesù è venuto a portare la pace, l'amore, l'unione sulla terra, e invece qui usa dei termini che un po' ci disturbano. Non sono venuto a portare la pace sulla terra, richiama ancora il profeta Geremia, perché lo accusano, quest'uomo non è venuto per la pace ma per il male. E così Gesù dice la stessa cosa: non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la divisione. D'ora in poi in una casa di cinque, tre saranno contro due, due contro tre. Ecco. E quindi anche che ci sono già tante fatiche nello stare insieme, nella vita delle famiglie, che Gesù venga ad accrescere queste fatiche un po' disturba, no? Noi credevamo che fosse un costruttore di pace, di armonia, di comunione. Ecco, però, di seguito a quanto abbiamo appena sentito, abbiamo cercato di dirci, mi sembra che si possa capire. Intanto proporrei una lettura un po' meno dura di queste immagini. In realtà, per esempio, il fatto stesso che Luca, e c'è lo stesso testo anche in Matteo, Matteo dice: non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Luca invece dice: non sono venuto a portare la pace, ma la divisione. Adesso, spada, divisione, sono tutte e due cose brutte, però è già un po' meno duro. Non è proprio una spada. Poi, Matteo dice: d'ora in poi in una casa ci sarà padre contro figlio, madre contro figlia, figlia contro madre, nuora contro suocera. E Luca, è difficile, capisco, quindi che il mestiere del traduttore è veramente ingrato, però in realtà Luca toglie quella parola contro e mette un'altra parolina per dire il tipo di relazione che si realizza tra queste persone, che non vuol dire precisamente contro, vuol dire una relazione in cui ci si trova davanti, presso, in ogni caso rivolti verso quella persona. Difficile tradurre, si potrebbe svolgere dicendo: d'ora in poi in una casa saranno un padre in una situazione di divisione di fronte a suo figlio, ecco. Però non è contro, e non c'è più quell'espressione nemici ancora, che i nemici di un uomo saranno quelli della sua casa. Anche qui Luca espunge questa espressione e lascia le cose così. Ecco, per dire, intanto sono meno duri i termini così come il Vangelo oggi ce li presenta. Ugualmente, certo, c'è il problema della divisione, ma appunto vediamo di che divisione si tratta, quella che Gesù viene a portare sulla terra. Si tratta di una divisione di questo tipo, ancora Luca usa questa espressione, quando dice che, e torniamo a Pentecoste, che si sentì un rombo dal cielo e si videro come delle lingue che si dividevano su ciascuno di loro. Ecco, allora, noi tutte le volte a Pentecoste diciamo che mica è una cosa brutta che queste lingue si dividano, che ognuno abbia la sua lingua, la sua porzione di Spirito Santo. E infatti il verbo vuol dire proprio questo, dividere in porzioni di eredità. Ognuno ha la sua parte. Ognuno ha la sua sorte, potremmo anche tradurre. E ancora Luca, due capitoli dopo, nel testo degli Atti, dice che nella comunità cristiana facevano così, c'erano dei beni, se li dividevano, se li distribuivano gli uni con gli altri, e ancora usa la stessa parola. Quindi non è una divisione cattiva, è una divisione che vuol dire partecipazione, vuol dire condivisione. Ecco, allora, e in questa strada io proverei a leggere così quello che Gesù oggi ci dice. La sua parola indubbiamente viene a porre un problema in mezzo a noi, che è il problema del primato della sua parola, e questo è ineludibile, questo non possiamo toglierlo. E quindi del primato anche sulle nostre preferenze, su quello che noi penseremmo che sia meglio. E quindi tutti un po' ci dobbiamo assoggettare, inchinare davanti alla signoria di questa parola. E quindi anche le nostre relazioni. Noi abbiamo un testo della nostra regolina in cui si dice una cosa forte, però la si capisce. Riguarda proprio la castità, e dice che la castità è mantenere il nostro cuore distaccato da ogni affetto, anche il più santo, dalla stessa comunità, tradotto nel linguaggio di oggi, dalla stessa famiglia. E cioè la parola del Signore impone con il suo primato, con la sua signoria, un nostro rapporto diretto con essa, di affidamento, di fiducia in essa, e questo può portare al fatto che ognuno abbia la sua parte, la sua porzione, un suo pensiero particolare, un suo sentimento particolare, un suo modo particolare. Vedete quante volte uso la parola parte, e appunto questa parte, dividere in parti, che non necessariamente vanno intese come un contrasto con l'altro, sono diverse. Ecco, io tenderei a dire, Gesù non è venuto a portare la pace intesa come uniformità, ma è venuto a portare una pace intesa come diversità, che sono chiamate a convivere insieme. E nascono queste diversità non dalla cattiveria del cuore umano, ma nascono proprio dal dono di Dio, che si frammenta con tante lingue, e a ognuno dà la sua diversità. E certo questo comporta dei problemi, perché le nostre diversità, anche quelle buone, ci causano dei problemi. Uno prega in un modo, un altro in un altro, uno va a Međugorje, l'altro invece ci tiene di più ad altri modi di espressione della sua fede. Ma Gesù ci vuole dire che innanzitutto c'è questo fuoco, questo battesimo, questo primato di Lui. Ecco, allora, in questo mi aiuta da ultimo molto il testo degli Ebrei. in cui dice che la nostra vita è una corsa in cui dobbiamo tenere fissa la meta che è il Signore Gesù, l'iniziatore e il compitore della nostra fede. Tutti corriamo tenendo, e ognuno corre dalla parte da cui è partito e fa la strada che è la sua, ma tutti dobbiamo tenere fisso Lui, e Lui la meta è anche il principio della unificante, la vera unificazione della nostra vita. Ecco, certo, in questo modo la nostra vita può sembrare tante volte anche un po' frammentata, un po' dispersa, e tante volte anche non si capisce, tante volte noi delle vecchie generazioni non comprendiamo le nuove generazioni, i loro modi di pensare, di vivere, e ci sembrano come delle qualcosa che è ai nostri occhi di valore inferiore, oppure in ogni caso abbandono di cose buone, un degrado. E invece no, un testo come quello di oggi, testi come quelli di oggi ci invitano a una grande libertà interiore. Ecco, mi sembra questo. Geremia, il profeta Michea, Gesù, ci insegnano una grande libertà, proprio perché il rapporto con la parola del Signore ci libera da ogni pensiero e da ogni struttura mentale che sia fissa, che sia acquisita e continuamente apre. In questo senso, veramente, ecco, si può usare anche il termine spada, il Signore viene a distruggere tutto ciò che vuole invece contenere, uniformare, rendere pensiero unico, ecco, diremmo noi oggi. Una lotta, quindi non dobbiamo aver paura neanche di parlare di lotta, e ancora la lettera agli Ebrei ci dice: non avete resistito ancora fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Io credo che sia importante ricordarci questo, e quindi che la nostra lotta non è contro i peccatori, ma è contro il peccato, e questo ci farà trovare anche insieme per strada con tanti altri peccatori come noi.